Il congresso eucaristico è, come leggiamo, Eucaristia, sacramento di ogni salvezza. In fondo è questo anche il tema della mia conferenza, naturalmente. Ma quando cominciavo a pensare a questa conferenza, un vescovo amico mi aveva suggerito di prendere come filo conduttore l'idea Eucaristia, Genesi della missione, e realmente ho preso questo come il filo del mio pensiero, ma io spero che proprio seguendo questa idea, Eucaristia, fondamento, Genesi della missione, possiamo anche capire meglio come e perché l'Eucaristia è, come sacramento di ogni salvezza. E vorrei cominciare con una piccola storia. Un'antica leggenda sulle origini del cristianesimo in Russia narra che al principe Vladimiro di Kiev, che era alla ricerca della vera religione per il suo popolo, si erano presentati l'uno dopo l'altro i rappresentanti dell'Islam, provenienti dalla Bulgaria in quel tempo, i rappresentanti del giudaismo e finalmente gli inviati del Papa, stranamente provenienti dalla Germania, che gli proponevano ciascuno la loro fede come quella giusta e la migliore di tutte. Il principe sarebbe però rimasto insoddisfatto di tutte queste proposte. La decisione sarebbe invece maturata quando i suoi inviati ritornarono da una solenne liturgia, alla quale avevano preso parte nella chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. Pieni di entusiasmo, essi avrebbero riferito al principe, cito secondo la leggenda, e giungemmo presso i greci e siamo stati condotti laddove essi celebrano la liturgia per il loro Dio. Non sappiamo se siamo stati in cielo o sulla terra. Abbiamo sperimentato che là Dio abita fra gli uomini. Questo racconto è in quanto tale certamente non storico. L'adesione della Rus al cristianesimo e la decisione definitiva di associarsi con Bisanzio ha attraversato un processo lungo e complesso che gli storici oggi ritengono di poter tracciare nelle sue linee essenziali. Ma, come sempre, questa leggenda porta in sé anche un profondo nucleo di verità. Infatti, la forza interiore della liturgia ha avuto senza dubbio un ruolo essenziale nella diffusione del cristianesimo. La leggenda dell'origine liturgica del cristianesimo russo ci dice però anche, al di là di questa connessione generale fra liturgia e missione, liturgia e fede, qualcosa di più concreto sul loro interiore legame. Infatti, la liturgia bizantina che mandò in visibilio i visitatori stranieri alla ricerca di Dio non era di per sé missionaria. Non era una interpretazione della fede rivolta all'esterno, ai non credenti, ma era radicata totalmente nell'interno della fede. E qui forse una piccola osservazione per far capire meglio questo. L'indicazione degli Atti degli Apostoli, secondo cui San Paolo celebrò l'Eucaristia con i cristiani di Troade nella sala superiore, fu collegata nella chiesa primitiva in modo del tutto ovvio con il dato che i discepoli insieme con Maria, dopo l'ascensione del Signore, attesero in preghiera e ricevettero lo Spirito Santo nella sala superiore. Questa sala superiore della quale parlano quindi gli Atti degli Apostoli, a sua volta fu identificata con la sala dell'ultima cena, nella quale Gesù aveva celebrato con i dodici la prima Eucaristia. E questa sala superiore, innanzitutto una indicazione locale, diviene il simbolo dell'assemblea interna dei fedeli, della capacità dell'Eucaristia di fare uscire dalle abitudini consuete di ogni giorno, di salire in alto verso la comunione con Dio. Diviene l'espressione del mistero della fede al cui centro sta l'Eucaristia. Quando la liturgia romana ha inserito questa acclamazione mistero della fede nel racconto dell'istituzione e l'ha così resa parte costitutiva dell'evento centrale eucaristico, essa ha veramente interpretato in modo giusto l'eredità cristiana primitiva. La liturgia eucaristica come tale non è rivolta ai non credenti, ma come mistero presuppone una iniziazione. Ad essa può partecipare solo chi è entrato nel mistero con la sua vita. Chi non conosce più Cristo solo dall'esterno, come la gente, le cui opinioni Pietro riferisce al Signore presso Cesarea di Filippo prima della sua confessione cristologica, dove dice, la gente dice sarebbe un profeta, Elia o qualcuno. Ma questa conoscenza esteriore non basta, uno deve essere entrato in comunione interiore con Cristo e così conosciuto che è il Figlio di Dio. Con Cristo nel sacramento può comunicare solo chi nella comunione della fede è arrivato a una profonda intesa e comprensione con Lui. Ma ritorniamo ancora una volta alla nostra leggenda. Ciò che secondo la leggenda convinse gli inviati del principe russo della verità della fede celebrata nella liturgia ortodossa non fu una specie di argomentazione missionaria, le cui motivazioni sarebbero apparse loro più illuminanti di quelle di altre religioni. Ciò che li colpì fu invece il mistero come tale, che proprio andando al di là della discussione fece brillare alla ragione la potenza della verità. Detto con altre parole, la liturgia bizantina, e lo stesso vale in sostanza anche per la nostra liturgia, non era e non è pensata per indottrinare altri o per mostrarsi loro in modo accettevole e capace di intrattenerli. Ciò che poteva impressionare nella liturgia era proprio l'assoluta mancanza di uno scopo, il fatto che essa era celebrata per Dio e non per degli spettatori, che il suo unico intento era di essere davanti a Dio e per Dio, come dice l'Apostolo, euaristos euprostectos, cioè piacevole piacere a Dio, come il sacrificio di Abele era piaciuto a Dio. Proprio questo disinteresse dello stare davanti a Dio e del guardare verso di Lui era ciò che faceva scendere una luce divina su quanto si stava svolgendo e la faceva percepire anche agli esterni. Dicendo questo, abbiamo raggiunto già un primo importante risultato per il nostro problema. Il parlare, come si è fatto a partire dagli anni 50 di liturgia missionaria, è un discorso ambiguo e anche problematico. In molti ambienti di liturgisti ha condotto in modo eccessivo a fare dell'elemento istruttivo nella liturgia e della sua comprensione anche per gli esterni il criterio primario della forma liturgica. Anche la teoria secondo la cui la scelta delle forme liturgiche dovrebbe avvenire a partire da punti di vista pastorali, può suggerire lo stesso errore antropocentrico. La liturgia viene allora fatta per gli uomini e al servizio della trasmissione di contenuti, ovvero, dopo la stanchezza subentrata a motivo dei razionalismi di qui derivati e della loro banalità, va considerata come strumento di costruzione della comunità, come metodo di socializzazione dei cristiani. Dove è così, si parla forse ancora di Dio, ma Dio ha in realtà alcun ruolo essenziale? Si tratta solo di venire incontro o di accontentare le persone e le loro esigenze. Ma così non viene testata la fede, perché la fede ha a che fare con Dio e solo ove la sua vicinanza si fa presente, solo ove gli scopi umani si ritirano davanti al rispetto reverenziale per Dio, nasce quella credibilità che dà luogo alla fede. Non è necessario che qui prendiamo in considerazione le diverse vie e possibilità della missione, che certamente deve spesso cominciare con contatti umani molto semplici, ma sempre illuminati dall'amore di Dio. Per noi, in questo momento, è sufficiente affermare l'Eucaristia come tale non è immediatamente orientata al risveglio missionario della fede. Essa si colloca piuttosto all'interno della fede e la nutre. Essa guarda primariamente a Dio e attira gli uomini in questo sguardo. Li attira nella condiscendenza divina che diviene la nostra ascesa nella comunione con Dio. La liturgia vuole compiacere a Dio, considerato la cosa più essenziale del mondo della mia vita, e condurre gli uomini a considerare ciò anche come il criterio della loro vita. E da questo punto di vista la liturgia è certamente, in un senso molto profondo, origine di missione, di annuncio della fede. Dopo questa anticipazione di una risposta al nostro problema che ci ha offerto l'antica leggenda della conversione della Russia, dobbiamo ora cercare di penetrare in modo un po' più approfondito la tematica che finora è divenuta visibile solo in modo embrionale. Al riguardo vorrei concentrarmi sulla testimonianza della Sacra Scrittura e in particolare su testi centrali di San Paolo. Se quindi cerchiamo di cogliere il legame fra Eucaristia e fede secondo Paolo, emerge allora come prima cosa che esistono tre diversi strati nella presentazione del tema eucaristico, che certamente sono strettamente legati tra loro nelle loro radici e nelle loro intenzioni. Vi è innanzitutto primo strato della teologia eucaristica, l'interpretazione della morte in croce di Cristo con categorie cultuali, che costituisce il presupposto interiore di ogni teologia eucaristica. Solo a fatica percepiamo ancora la grandezza di questa intuizione. Un evento in sé profano, l'esecuzione di un uomo nel più crudele dei modi possibili, un evento profano, viene descritto come liturgia del cosmo, come apertura del cielo serato, come l'avvenimento nel quale ciò che in tutti i culti del mondo era ultimamente inteso e invano cercato, e questo finalmente qui diventa realtà. San Paolo, utilizzando antiche formule pre-paoline, ha elaborato il testo fondamentale per questa interpretazione della croce nel terzo capitolo della lettera ai Romani. Ciò però fu possibile solo perché Gesù stesso, nell'ultima cena, aveva anticipatamente assunto e vissuto la sua morte, dando se stesso agli altri, ai discepoli, ha già anticipato la morte e ha trasformato la morte, questo avvenimento crudele, in un atto dell'amore, della autodonazione. Dall'interno ha trasformato l'evento esteriore, così che questo evento esteriore diventa avvenimento profondo di amore. A partire di qui, di questo fatto decisivo che il Signore nell'ultima cena ha anticipato e trasformato la sua morte, a partire di qui Paolo poteva designare Cristo in questa lettera con la parola hilasterion, termine che indicava nel linguaggio cultuale dell'Antico Testamento il punto centrale del Tempio, il coperchio che stava sopra l'Arca dell'Alleanza. Questo coperchio sopra l'Arca dell'Alleanza, punto più santo del Tempio, era in ebraico chiamato kapores, in greco tradotto con hilasterion, e come detto era considerato il luogo sopra il quale in una nuvola Yahweh appariva. Questo coperchio nel giorno dell'espiazione fu asperso con il sangue dell'espiazione, che in questo modo poteva avvicinarsi quasi il più possibile a Dio stesso qui presente. Quando Paolo dice adesso, Cristo è il hilasterion, è questo coperchio, Cristo è questo centro del Tempio andato perduto con l'esilio, è il vero luogo dell'espiazione, il vero espiatorio. Quando Paolo dice questo, l'esegesi moderna ha interpretato ciò come trasformazione spiritualizzante dell'antico culto e così di fatto come eliminazione del culto, come la sua sostituzione con la vita spirituale e morale. Ma è proprio il contrario. Per Paolo non è il Tempio la vera realtà del culto, è Cristo una specie di allegoria, ma le cose sono all'inverso. I culti umani tutti, incluso quello dell'Antico Testamento, sono immagini, ombre del vero culto di Dio che non si realizza nei sacrifici di animali. In realtà, i sacrifici di animali e di cose inanimate sono sempre solo tentativi parziali di sostituzione dell'essere umano, del nostro essere, che dovrebbe essere donato nella sua totalità a Dio. Non nella forma crudele del sacrificio umano, ma in un atto dell'amore che realmente si consegna a Dio. Ma proprio questa vera glorificazione di Dio, farsi amore e così assimilarsi a Dio, darsi nelle mani di Dio, questo vero culto l'umanità non era, e con le sue proprie forze lo sappiamo tutti, non è in grado di fare. Così per Paolo, come per tutta la tradizione cristiana, è chiaro che il donarsi volontario di Gesù non è una dissoluzione allegorica del concetto di culto, ma qui finalmente l'iniziazione della festa dell'espiazione, di tutti questi culti della terra diventano realtà, perché qui realmente l'umanità si trasforma, si dà a Dio, così come la lettera agli ebrei poi ha ampiamente illustrato l'avvenimento della croce. Ancora importante dire, non gli uccisori di Cristo offrono un sacrificio, pensare questo sarebbe una perversione. Cristo dà gloria a Dio in quanto Egli dona a se stesso e introduce l'essere umano nell'essere stesso di Dio. L'esegeta Hartmut Giese ha interpretato così il significato di Romani 3:25. Scrive: il crocifisso rappresenta il Dio in trono e ci unisce con Lui attraverso il dono vitale del suo sangue. Dio diviene accessibile a noi, ci appare nel crocifisso. La riconciliazione non parte dall'uomo nel rito del dono di un sangue sostitutivo del dono della vita, ma da Dio. Dio prepara per noi l'unione. Il velo del Santo dei Santi è lacerato, Dio si è fatto vicinissimo, Egli ci è presente nella morte, nella sofferenza, nell'agonia. Possiamo quindi, riassumendo tutto questo, dire che la teologia della croce è teologia eucaristica e viceversa. Senza la croce, l'eucaristia rimarrebbe vuoto rituale. Senza l'eucaristia, la croce sarebbe soltanto un crudele evento profano. Appare così un altro fatto: la stretta connessione di vita vissuta e sofferta con le celebrazioni liturgiche. Abbiamo quindi il primo livello, teologia della croce, che è fondamento dell'Eucaristia, teologia dell'Eucaristia stessa come secondo livello, e emerge di qui logicamente un terzo livello della teologia eucaristica, della quale dovremo parlare, come la croce di Cristo dà alla liturgia eucaristica la sua base realistica e la innalza al di sopra di un cesto semplicemente rituale e simbolico, ne fa il vero culto universale. Così l'Eucaristia da sua parte deve continuamente andare al di là dell'ambito semplicemente cultuale liturgico, deve compiersi al di là e al di fuori di esso, proprio per divenire e rimanere veramente se stessa. Dovremmo prendere in considerazione una serie di testi paolini nei quali il martirio e poi semplicemente la vita cristiana ed infine il ministero apostolico dell'annuncio della fede vengono descritti con categorie strettamente liturgiche. Quindi si presentano proprio in continuità con la stessa croce di Cristo come la realizzazione continuata di ciò che è rappresentato nell'Eucaristia, e così assicurano anche per tutto il tempo della Chiesa lo stretto legame di sacramento e vita che è alla base del sacramento ed anzi ne è costitutivo. Così i tre livelli sono strettamente collegati: la teologia della croce, la teologia dell'Eucaristia come sacramento e la teologia del martirio e della vita cristiana come vita eucaristica e come vera teologia. E solo nella loro correlazione di questi tre livelli si comprende cosa significa Eucaristia e come realmente Eucaristia è sacramento di ogni bene. Ho così brevemente, mi sembra, mostrato il primo livello, in quanto la croce è teologia eucaristica, è Eucaristia. Possiamo adesso affrontare il secondo livello, la teologia eucaristica nel senso stretto, teologia del sacramento. Anche qui, come già nel primo livello, vorrei, a causa della brevità del tempo, accontentarmi di brevi accenni. Si deve fare una scelta. Io mi vorrei qui limitare alla prima lettera ai Corinzi. Inizialmente avevo pensato di parlare dei quattro importanti testi eucaristici che si trovano nella prima lettera ai Corinzi. Importante vedere che è penetrata dal tema eucaristico con quattro grandi testi, ma poi ho capito che il tempo è breve e vorrei omettere tre testi e concentrarmi solo l'ultimo, quarto, ben conosciuto, nel capitolo 11, la narrazione dell'istituzione dell'Eucaristia e la sua corretta celebrazione. E qui, in questo testo, del quale anche vorrei interpretare solo alcuni aspetti che mi sembrano molto importanti, è qui innanzitutto importante la connessione di Eucaristia e Assemblea, di Eucaristia e raduno, con cui ci viene ricordato che la parola Ecclesia, Chiesa, è a partire dall'Antico Testamento l'espressione classica per il raduno del popolo di Dio. Ecclesia vuol dire raduno, assemblea, adunarsi del popolo. E l'immagine originaria del raduno del popolo di Dio, immagine normativa per tutti questi raduni, era il Sinai, l'assemblea ai piedi del Dio che parlava, la cui parola convoca ed unisce gli uomini. Ma il Sinai non parla soltanto di un raduno attorno alla parola, di un raduno dell'ascolto alla parola di Dio, ma prefigurando la struttura eucaristica implica anche un altro aspetto: l'assemblea del Sinai nella conclusione del patto unisce alla fine Dio e uomo in una specie di comunione di sangue, di parentela di sangue, simbolicamente rappresentata, e questo proprio è il cuore dell'alleanza. Poiché l'Eucaristia è il nuovo Sinai, è un radunarsi intorno alla parola, nell'ascolto della parola di Dio, ma è soprattutto anche essenzialmente una nuova alleanza, crea il popolo di Dio a partire della parola e dal corpo e sangue di Cristo. Ma procediamo con ordine. L'Eucaristia raduna, essa crea comunione corporea e comunione di sangue degli uomini con Gesù Cristo e quindi fra Dio e gli uomini. Ma perché questa eccelsa possibilità di riunione possa avvenire, deve precedere un livello più semplice di riunione, cioè le persone devono uscire dal loro mondo privato e radunarsi. Il radunarsi degli uomini per la chiamata di Dio è la condizione perché il Signore in un modo nuovo possa fare di loro assemblea. Lo sguardo dell'Apostolo è al riguardo innanzitutto rivolto alla comunità locale di Corinto, che ha perduto il vero senso del radunarsi, nella misura in cui i gruppi, pur essendo gli uni accanto agli altri, tuttavia rimangano separati. Ma l'orizzonte va al di là della dimensione locale e si apre sulla Chiesa nel suo insieme. Tutte le assemblee eucaristiche sono insieme in realtà solo una assemblea, perché il corpo di Cristo è soltanto uno ed il popolo di Dio pertanto può essere soltanto uno. Così l'ammonizione ad una comunità locale vale globalmente per tutte le comunità nella Chiesa. Esse devono celebrare l'Eucaristia in tal modo che esse si radunino tutte fra di loro in quell'occasione, a partire da Cristo e per mezzo di Cristo. Chi non celebra l'Eucaristia con tutti fa solo una caricatura dell'Eucaristia. Si celebra l'Eucaristia con l'unico Cristo e pertanto con tutta la Chiesa, o non la si celebra affatto. E diciamo il segno esteriore di questa unione con tutta la Chiesa è il memento del nome del Papa. Così ogni Eucaristia si unisce con tutte le Eucaristie che sono una Eucaristia sola. Chi nell'Eucaristia cercherebbe solo il proprio gruppo, che in essa e attraverso di essa non si inserisce in tutta quanta la Chiesa e non oltrepassa il suo punto di vista particolare, egli fa esattamente ciò che viene rimproverato ai Corinzi. Egli si siede, per così dire, con la schiena rivolta contro gli altri e distrugge così l'Eucaristia per lui stesso e la disturba per gli altri. Egli fa, parlando con San Paolo, soltanto la sua cena e disprezza la Chiesa di Dio. Se l'assemblea eucaristica prima di tutto conduce fuori dal mondo, introduce nella sala superiore, nell'ambito interiore della fede, come vedemmo, tuttavia proprio questa sala superiore è lo spazio di un incontro universale di tutti coloro che credono in Cristo al di là di ogni frontiera, e diviene così il luogo dal quale deve scaturire un amore universale che supera tutte le frontiere. Se altri hanno fame, non possiamo vivere nell'abbondanza. L'Eucaristia è certamente orientata all'interno e verso l'alto, ma solo dalla profondità dell'interiorità e dall'elevatezza di ciò che veramente sta in alto scaturisce poi la forza che supera le frontiere e cambia il mondo. Su questo dovremo tornare. Adesso vorrei approfondire ancora le implicazioni del raduno. L'incontrarsi nella comunità della liturgia cristiana non presuppone in realtà per Paolo ancora nessun luogo sacro esterno. Ciò sarebbe stato impossibile nelle condizioni della cristianità primitiva. Ma non di meno comporta in se stesso la separazione del sacro dal profano. Il pasto profano e l'Eucaristia vengono distinti chiaramente. Dice San Paolo: non potete forse mangiare e bere a casa? Chi ha fame deve mangiare a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Nell'Eucaristia la santità di Dio scende tra di noi. Così essa stessa crea lo spazio del sacro ed esige da noi il timore reverenziale davanti al mistero del Signore. All'inizio del secondo secolo, la cosiddetta Didache, dottrina dei dodici apostoli, la distribuzione dei santi doni è già preceduta dall'invito: chi è santo venga avanti, chi non lo è si penta. E riprendendo il comando di Gesù di riconciliarsi prima di fare l'offerta, il testo dice, cito: il giorno del Signore, quando vi radunate, spezzate il pane e rendete grazie. Prima però confessate i vostri peccati, perché la vostra offerta sia pura. Chi ha una lite con il suo prossimo non può farsi avanti prima che si siano riconciliati, perché la vostra offerta non venga dissacrata. In ogni luogo ed in ogni tempo mi verrà presentata un'offerta pura, infatti io sono un grande re, dice il Signore. Fin qui il testo. Questi ordinamenti liturgici dell'inizio del secondo secolo respirano totalmente uno spirito paolino. Radunarsi significa riconciliarsi con gli uomini e con Dio. La consapevolezza che questo è un luogo santo, perché il Signore scende fra di noi, dovrebbe nuovamente invaderci. Quella consapevolezza che faceva tremare Giacobbe quando si risvegliò dalla visione che gli aveva fatto vedere come al di sopra della pietra sulla quale egli dormiva si ericeva la scala sulla quale gli angeli di Dio salivano e scendevano. Ebbe timore, dice la Scrittura, e disse: quanto è terribile questo luogo, questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. Il timore reverenziale è una condizione fondamentale per una vera Eucaristia, e proprio il fatto che Dio diviene così piccolo, così umile, si consegna a noi e si dà nelle nostre mani, proprio questo fatto deve accrescere la nostra riverenza e non può lasciarci fuorviare nella distrazione e nell'autosufficienza. Se noi ci rendiamo conto che Dio è presente e ci comportiamo di conseguenza, allora anche gli altri potranno rilevare questo in noi, come gli inviati del principe di Kiev che sperimentarono il cielo nel mezzo della terra. Il vero e proprio racconto della cena viene introdotto da Paolo con quasi le stesse parole con le quali egli introduce anche l'annuncio della risurrezione. Ho ricevuto dal Signore ciò che io stesso vi ho trasmesso. La struttura del ricevere e trasmettere è formulata da Paolo in questo ambito centrale della fede con grande rigore. Nella dottrina dell'Eucaristia e nel messaggio della risurrezione egli si inserisce decisamente nell'obbedienza della tradizione che vincola fino alle singole parole, perché in essa la realtà più santa e quindi quella che veramente sostiene e giunge a noi. Paolo, lo spirito impetuoso, creatore, che a partire dal suo incontro con il risorto e dalla esperienza della sua fede e del suo ministero ha aperto al cristianesimo nuovi orizzonti. Nell'ambito centrale della fede è in verità il fedele amministratore che, come dice lui stesso, non adultera la parola, ma la trasmette come prezioso dono di Dio che è sottratto al nostro arbitrio e proprio così arricchisce tutti. L'Eucaristia ci unisce al Signore e fa ciò proprio in quanto essa vincola a Lui. Solo in questo modo noi diventiamo liberi da noi stessi. Perciò sono speculazioni false e contrarie al messaggio biblico quando oggi, per esempio, si dice che anche se i doni dell'area mediterranea erano pane di frumento e vino, in altre culture si dovrebbe usare come materia del sacramento ciò che per questa cultura sarebbe caratteristico. L'incarnazione, alla quale si fa appello in proposito, non è però un principio filosofico generale secondo cui lo spirituale deve sempre prendere corpo ed esprimersi in corrispondenza delle diverse situazioni. L'incarnazione non è una idea filosofica, ma è un evento storico che proprio nella sua singolarità e verità è il punto di inserzione di Dio nella realtà umana ed il luogo del nostro contatto con Dio. Se la si considera così come la Bibbia esige, non come principio ma come evento, allora la conseguenza è esattamente il contrario. Dio ha legato se stesso ad un ben determinato punto storico, con tutte le sue limitazioni, e vuole che la sua umiltà divenga la nostra. Lasciarsi congiungere con l'incarnazione significa accogliere questo autovincolamento di Dio. Proprio questi doni estranei agli altri ambienti culturali divengono per noi il segno del suo agire unico e singolare, della sua unica figura storica, della sua vera incarnazione in questo mondo. Essi sono il segno della sua venuta fra di noi, di colui che per noi è lo straniero e che per mezzo dei suoi doni ci rende vicini. La risposta alla condiscendenza divina può essere solo una umile obbedienza, che nella tradizione ricevuta e nella fedeltà ad essa riceve in dono la certezza della sua vicinanza. Non vorrei a questo punto entrare in una esegesi del racconto dell'istituzione. Questo andrebbe al di là dei limiti di una conferenza. Abbiamo già visto, cioè avevo omesso, ma si vede facilmente che le parole dell'istituzione sono una teologia della croce e della risurrezione, scendere nell'interno dell'evento storico, salire in quella interiorità di Gesù che oltrepassa il tempo, così che questa interiorità essenziale dell'evento raggiunge ora tutti i tempi. Questa interiorità dell'atto di Gesù diviene il punto nel quale il tempo si apre all'eternità di Dio. Perciò la memoria celebrata dall'Eucaristia è più di un ricordo di ciò che è stato. È un entrare in quella interiorità che non passa più. E per questo anche l'annuncio della morte di Cristo è più di una semplice parola. È una proclamazione che porta in sé una realtà. Nelle parole di Gesù confluiscono legge e profeti, in una nuova e prima non prevedibile l'unità. Le parole che attendevano solo chi le impersonasse, come il canto del servo di Yahweh, divengono realtà. Queste parole parlano di una persona che ancora non si conosce, e ci ricordiamo come il cameriere della regina d'Etiopia dice a Filippo: ma di chi parla il profeta? Sono parole che ancora aspettano la loro persona e il loro soggetto. E Gesù realmente è la realizzazione, è il vero soggetto che dà realtà a queste parole. Possiamo anche andare oltre e dire: ultimamente si incontrano qui tutte le grandi correnti della storia delle religioni. Infatti, l'intuizione profonda dei miti era stata che il mondo è edificato su di un sacrificio, ed in qualche modo, sotto adombramenti spesso oscuri, era stato insegnato che alla fine Dio stesso avrebbe dovuto divenire vittima sacrificale perché l'amore trionfi sull'odio o sulla menzogna. L'Apocalisse, con la sua visione della liturgia cosmica, nel cui mezzo sta l'agnello sacrificato, a questi contenuti essenziali del sacramento eucaristico ha dato forma grandiosa, alla quale ogni liturgia locale dovrebbe commisurarsi. L'essenziale della liturgia eucaristica, considerato a partire dell'Apocalisse, è la sua partecipazione alla vera liturgia, cioè alla liturgia celeste. A partire da essa deriva necessariamente la sua unità, la sua cattolicità e la sua universalità. Paolo ritorna ancora una volta, dopo il racconto della istituzione, sul tema della non profanità, della sacralità della liturgia cristiana, quando con forza esige l'autoesame dei comunicanti. Dice San Paolo: chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Chi vuole un cristianesimo solo come lieta novella, nella quale non vi può essere la minaccia del giudizio, lo falsifica. La fede non rafforza l'altericcia della coscienza addormentata, l'autosufficienza di coloro che dichiarano norma della loro vita i propri desideri e riducono la grazia in tal modo ad una svalutazione di Dio e dell'uomo, perché Dio comunque non potrebbe e non sarebbe in grado che di dire sì a tutto. Certamente però l'uomo che soffre e che lotta sa che Dio è più grande del nostro cuore e che in ogni fallimento io posso essere pieno di fiducia, perché Cristo ha sofferto per me ed ha pagato in anticipo anche per me. Passo adesso al terzo e ultimo punto. Dopo questo tentativo di considerare grandi linee il livello strettamente sacramentale della teologia eucaristica nel Nuovo Testamento, dobbiamo almeno brevemente gettare uno sguardo sul terzo livello, che io definirei esistenziale, per trarne poi alcune conseguenze per il tema Eucaristia e missione, Eucaristia, sacramento di ogni bene. E vorrei presentare brevemente tre testi: Filippesi 2:17, Romani 12:1 e Romani 15:16. Il primo testo. Nella lettera ai Filippesi, Paolo, mentre è in prigione ed attende il suo processo, parla della possibilità del martirio e lo fa sorprendentemente in un linguaggio liturgico. Dice così: anche se il mio sangue deve essere versato in libazione sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento. La morte testimoniale dell'Apostolo ha carattere liturgico, è un essere versata della vita come dono sacrificale, un lasciarsi versare per gli uomini. Si compie qui una unificazione con l'autodonazione di Gesù Cristo, con il suo grande atto di amore, che come tale è la vera adorazione di Dio. Il martirio dell'Apostolo partecipa al mistero della croce di Cristo e alla sua dignità teologica. Diviene liturgia vissuta, che viene riconosciuta come tale nella fede, ed è essa stessa servizio per la fede. Perché essa è vera liturgia, perciò essa opera anche ciò cui ogni liturgia tende, gioia. Quella gioia che può sorgere solo dal contatto fra uomo e Dio, dal superamento dei limiti dell'esistenza terrena. E forse dobbiamo tenere presente che il martirio dell'Apostolo si realizza non soltanto nell'ultimo momento dell'esecuzione. Tutto il suo lavoro apostolico è martirio nel senso del donarsi per Cristo e così della trasformazione della vita in dono eucaristico. Ciò che Paolo accenna qui in una breve frase è sviluppato fino in fondo nel racconto del martirio di San Policarpo. Tutto il martirio viene descritto come liturgia, anzi come divenire Eucaristia del martire, che entra nella piena comunione con la Pasqua di Gesù Cristo e così diviene con lui Eucaristia. Dapprima viene narrato come il grande vescovo viene legato e come le mani gli vengono strette dietro la schiena. Così egli, dice il testo, siamo nel secondo secolo, apparve come un nobile agnello che dal grande Grecio viene condotto a Dio, un'offerta gradita a Dio per lui preparata. Il martire, che nel frattempo è stato collocato sulla catasta di legno e vi è stato legato, pronuncia ora una specie di preghiera eucaristica. Egli ringrazia per la conoscenza di Dio che gli è stata concessa attraverso il suo amato figlio Gesù Cristo. Egli loda Dio perché è stato ritenuto degno di ottenere una partecipazione al calice di Gesù Cristo in vista della risurrezione. Infine egli prega con parole del libro di Daniele, che già presto sono state riprese nella liturgia cristiana, prega di essere oggi accolto da te come vittima gradita e grassa. Il testo finisce in una grande dossologia, come fanno le preghiere eucaristiche liturgiche. Dopo che Policarpo ha pronunciato l'Amen, i garzoni accendono il rogo e da questo punto viene riferito di un triplice miracolo, nel quale ancora una volta si sottolinea il carattere liturgico dell'evento nel suo significato molteplice. Il fuoco assume innanzitutto la configurazione di una vela che circonda il santo da tutti i lati. La catasta di legna che brucia appare come una nave con le vele spiegate che porta il martire oltre i confini della terra nella mano di Dio. Il suo corpo bruciato però, così viene narrato, non appariva come carne bruciata ma come pane cotto al forno. Ed infine si diffonde non l'odore di carne bruciata, ma i presenti percepirono un dolce profumo come di incenso o di aromi preziosi. Il profumo gradito appartiene nell'Antico come nel Nuovo Testamento alla dimensione strettamente costitutiva della teologia del sacrificio. In Paolo è espressione di una vita divenuta pura, dalla quale non si leva più il cattivo odore della menzogna e della corruzione, del disfacimento della morte, ma il soffio rinfrescante della vita e dell'amore, l'atmosfera che è conforme a Dio e risana gli uomini. Così l'immagine del profumo gradevole è legata a quella del divenire pane. Il martire è divenuto come Cristo, la sua vita è divenuta dono. Da lui non proviene il veleno della decomposizione del vivente per il potere della morte, da lui emana la forza della vita, egli edifica vita come il buon pane ci fa vivere. Il donarsi nel corpo di Cristo ha vinto la potenza della morte. Il martire vive e dà vita proprio con la sua morte. E così è egli stesso entrato nel mistero eucaristico. Il martirio è sorgente della fede, il martirio diventa quasi una trasustanziazione della vita del martire, il quale va trasformato in Cristo, unito al suo corpo e così ostia vivente, eucaristia in e con Cristo. La rappresentazione divenuta più popolare di questa teologia eucaristica del martirio la troviamo nel racconto di San Lorenzo sulla graticola, che già molto anticamente fu considerato come immagine dell'esistenza cristiana. Le angustie e le pene della vita possono diventare quel fuoco purificatore che lentamente ci trasforma, così che la nostra vita divenga dono per Dio e per gli uomini, divenga culto di Dio, eucaristia vissuta. Nel nostro tempo il martirio di San Massimiliano Kolbe è certamente divenuta la visibilizzazione più evidente per tutto questo. Egli muore per un altro, egli muore fra canti di lode, egli viene bruciato e le sue ceneri vengono disperse, tutta la sua vita terrestre viene dissolta e proprio così si compie la sua donazione radicale, la rinuncia a se stesso. Chi si tiene si perde, chi invece si dona si ritrova. Questo è il primo punto, martirio come vissuta, eucaristia vissuta. Ascoltiamo a conclusione i due grandiosi testi della lettera ai Romani che ho citato in precedenza. In 12, versetto 1, l'Apostolo esorta i Romani, cita, ad offrire come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, i loro corpi, cioè loro stessi. Infatti, dice Paolo, questo è il loro culto spirituale. Dobbiamo esaminare un po' più approfonditamente questa espressione, culto spirituale. In verità si tratta qui di una parola greca intraducibile. La parola greca sarebbe logiche latria, culto logico, culto razionale, culto ragionevole. Era questa un'espressione che si era formata nell'ambiente di contatto fra la pietà giudaica e quella greca all'incirca al tempo di Cristo. In contrapposizione con il culto esterno fatto di offerte di animali e di cose, viene ora detto in un momento nel quale l'umanità capisce che questo non può essere il vero culto di Dio, quindi va detto a partire da intuizione del tempo dell'esilio di Israele, che il vero sacrificio per Dio è il Logos, è l'interiorità dell'uomo che diviene essa stessa culto. La parola, il Logos, è il sacrificio, cioè quella parola nella quale realmente l'uomo esprime la profondità di se stesso, quella nella quale tutto lo spirito dell'uomo si raccoglie, si esprime. Nella mistica greca del primo secolo d.C., ciò si è poi sviluppato nell'idea che il Logos divino prega nell'uomo stesso e così assume l'uomo nella sua propria appartenenza a Dio. Troviamo la stessa parola, adesso tradotta in latino, nel canone romano, nella nostra prima preghiera eucaristica, laddove immediatamente prima della consacrazione si prega perché la nostra offerta divenga oblatio rationabilis, logiche ci sia. È troppo poco, anzi falso, se traduciamo il nostro oblatio divenga ragionevole. Noi preghiamo piuttosto perché essa divenga un sacrificio del Logos, della parola eterna di Dio. In questo senso noi preghiamo per la trasformazione dei doni e tuttavia ancora una volta non solo per questo, ma la preghiera va esattamente nella direzione che intende la lettera ai Romani. Noi chiediamo che il Logos Cristo, che è il vero sacrificio, assuma noi stessi nella sua offerta, ci renda noi stessi Logos, ci renda, come dice la parola, veramente ragionevoli, così che il suo sacrificio divenga il nostro e venga accolto da Dio come nostro, possa essere a noi imputato. Noi preghiamo che la sua presenza ci prenda con sé, così che noi diveniamo con lui un solo corpo ed un solo spirito. Noi preghiamo che il suo sacrificio non solo esternamente si renda presente di fronte a noi e per così dire si presenti come un sacrificio materiale al quale noi poi potremo guardare come ai sacrifici materiali di una volta, così non saremmo affatto approdati alla nuova alleanza. Noi preghiamo piuttosto di divenire noi stessi con Cristo Eucaristia e così graditi a Dio. Ciò che Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi sulla adesione al Signore, sull'essere un unico essere con Cristo, su questa adesione per mezzo della quale diveniamo una sola esistenza con Lui. Esattamente questo è inteso. E mi sembra nel momento della preghiera eucaristica dovremmo pensare a questo nucleo, che l'Eucaristia è completata, realmente realizzata soltanto se noi veniamo un corpo con Cristo, se noi stessi con la nostra vita e le nostre sofferenze veniamo trasustanziati, trasformati in sacrificio ragionevole, cioè in unità col Logos vero. Per la nostra questione di Eucaristia, missione ancora più importante è l'ultimo testo che dobbiamo adesso ancora considerare, Romano 15:16. Paolo giustifica qui la sua audacia di scrivere una lettera ai Romani, cioè sembra alla fine della lettera gli è venuto uno scrupolo, perché e come posso io scrivere alla comunità di Roma che io non ho fondato, che io non conosco? Vale, come si può giustificare questa avventura, questo fatto di aver scritto alla comunità di Roma? La motivazione per la lettera ai Romani che ci dà Paolo qui è molto profonda. La sua comprensione del ministero apostolico, della missione apostolica a lui conferita, emerge qui in questa autogiustificazione e riflessione con una profondità
che malgrado tutte le grandi espressioni sull'apostolato, non appare in modo così chiaro da nessun'altra parte. Paolo dice ai Romani che egli avrebbe scritto la lettera, e adesso cito, per essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio, perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificato dallo Spirito Santo. La lettera ai Romani, questa parola scritta e poi da annunciare, è un'azione apostolica. Anzi, questa lettera è un evento liturgico, cultuale. È così perché aiuta a trasformare il mondo dei pagani in tal modo che essi, come rinnovata umanità, divengano liturgia cosmica, nella quale l'umanità stessa diventa adorazione, splendore della gloria di Dio. Se l'Apostolo con la lettera trasmette il Vangelo, questa non è, come era in quei tempi uso, non è propaganda religiosa o filosofica, neppure una missione sociale, neppure una impresa carismatica personale, ma è adempimento del mandato autorizzato, legittimato e delegato all'Apostolo da Dio. È un'azione sacrificale, sacerdotale, un ministero escatologico, adempimento e compimento del ministero sacrificale dell'Antico Testamento. Paolo presenta se stesso in questo versetto come sacerdote del cosmo escatologico. Se nella lettera ai Filippesi abbiamo trovato il martirio rappresentato come evento liturgico e collocato nel contesto della teologia della croce e della teologia eucaristica, se la medesima cosa ci viene detta in Romano 12 per la vita cristiana come tale, così appare ora lo specifico ministero apostolico dell'annuncio della fede come azione sacerdotale, come compimento della nuova liturgia fondata da Cristo, aperta al mondo e ampia come il mondo. Il legame con la Pasqua di Gesù Cristo e la sua presenza nelle chiese per mezzo dell'Eucaristia non è immediatamente riconoscibile in questo testo, e tuttavia non se ne può prescindere. Ultimamente anche qui è irrinunciabile come fondamento spirituale l'adesione al Signore che ci unisce con Lui in un'esistenza corporeo spirituale. Infatti, senza questo legame cristologico reale, il tutto si ridurrebbe di fatto ad una semplice comunione di pensiero, di volontà e di azione, quindi ad una relazione morale ed intellettuale. Ma proprio a questo, al moralismo, intellettualismo, intende opporsi Paolo con il linguaggio liturgico, con il quale egli mostra che la missione è più di questo, che essa è fondata sacramentalmente, che essa è reale, divenire una cosa sola con il corpo di Gesù Cristo sacrificato ed eternamente vivente nella risurrezione. Così vengono riprese ed approfondite le riflessioni che ci erano venute nella considerazione di Romano 12. Una Eucaristia che rimanesse semplicemente di fronte a noi si ridurrebbe a cosa? Il vero livello cristiano non sarebbe affatto raggiunto. Viceversa, l'esistenza cristiana che non fosse inserimento nella Pasqua del Signore, che non fosse essa stessa Eucaristia, rimarrebbe nel moralismo del nostro agire, e così mancherebbe di nuovo la totalità della nuova liturgia che è stata fondata attraverso la croce. Così l'opera missionaria dell'Apostolo non si colloca accanto alla liturgia, ma le due realtà sono una totalità organica in molteplici dimensioni. Alla fine, Che cosa significa tutto questo per il legame fra Eucaristia e missione? In quale senso si può parlare dell'Eucaristia come origine della missione? Non lo si può fare, come abbiamo visto, nel senso che l'Eucaristia sarebbe una specie di azione di propaganda attraverso la quale si cerca di acquisire uomini al cristianesimo. Se si fa questo, si rovina sia l'Eucaristia che la missione. Piuttosto potremmo, se il termine è compreso bene, intendere l'Eucaristia come il centro mistico del cristianesimo, nel quale in modo misterioso Dio continuamente esce da se stesso e ci attira nel suo abbraccio. L'Eucaristia è l'adempimento della parola profetica del primo giorno della settimana di passione di Gesù: ed io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Perché la missione sia qualcosa più che una propaganda per una certa idea o della pubblicità per una determinata comunità. Perché essa provenga da Dio e da Lui conduca, essa deve trarre origine da una profondità maggiore che non quella dei piani di azione e delle strategie da essi ispirati. Essa deve avere un'origine che si trovi in un luogo più alto e più profondo che non la pubblicità e la tecnica della persuasione. Non l'opera della persuasione, ma qualcosa di veramente grande, il cristianesimo disse una volta in modo molto suggettivo Sant'Ignazio di Antiochia nel fine del primo secolo. La forma ed il modo con cui Teresa di Lisieux è patrona delle missioni ci può aiutare a comprendere come ciò si deve intendere. Teresa, come sappiamo, non è mai andata in un paese di missione, non ha mai potuto esercitare attività missionarie immediate, ma ha compreso che la Chiesa ha un cuore, ed essa ha compreso che questo cuore è l'amore. Essa ha compreso che gli apostoli non annunciano più, i martiri non possono più versare il loro sangue se questo cuore non arde più. Essa ha compreso che l'amore è tutto, che esso oltrepassa i tempi e gli spazi. Ed essa ha compreso che ella stessa, la piccola monaca, dietro le grate di un Carmelo in una città della provincia francese, poteva essere presente ovunque, perché essa, in quanto viveva di amore, era con Cristo nel centro della Chiesa. Le difficoltà della missione negli ultimi 30 anni, mi domando, non sono forse da rinvenirsi proprio nel fatto che noi avevamo pensato solo ai problemi esteriori, ma avevamo quasi dimenticato che tutto questo agire deve continuamente essere nutrito da un più profondo centro. Questo centro, che Teresa chiama semplicemente cuore e amore, è l'Eucaristia. Infatti, essa non è solo la presenza permanente dell'amore divino umano di Gesù Cristo, che è sempre l'origine della Chiesa, che sempre nasce di nuovo da questa presenza, da questo amore, senza il quale essa rischia di affondare, di essere schiacciata dalle porte della morte. Essa, in quanto presenza dell'amore divino umano di Cristo, è sempre anche il passaggio dall'uomo Gesù agli uomini che divengono le sue membra, essi stessi Eucaristia, e così essi stessi, noi stessi, cuore ed amore per la Chiesa. Come dice Santa Teresa, se questo cuore non batte, allora gli apostoli non possono più annunciare, le suore non possono più consolare e curare, i laici non possono più orientare il mondo al regno di Dio. Il cuore deve rimanere cuore perché gli altri organi, a partire da esso, possano servire bene. Proprio quando l'Eucaristia viene ben celebrata nella sala superiore, nell'ambiente interiore di una fede reverente, senza altri fini se non quello di compiacere Dio, proprio se così ne scaturisce la fede, quella fede che è il luogo dinamico di origine della missione, per mezzo della quale il mondo diviene sacrificio vivente, dal quale viene tutto il bene, il mondo diviene città santa, nella quale poi non esiste più alcun tempio, perché Dio, il Signore di tutto, è Egli stesso, il suo tempio e l'agnello. E non vi è bisogno della luce del sole né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. Grazie.